da notare in questi dieci dove il popolo, la casa di Israele, di fronte a questi giudizi sulla giustizia e l'umanità, tenderebbe di suo a gettare la spugna, cioè dice i nostri delitti, i nostri peccati sono sotto di noi, in essi non ci consumiamo. Che volta potremmo dire? Ecco, e mi piace il fatto che invece il Signore non accetti questo modo di perdere la speranza, di appunto di gettare la spugna di fronte al mistero dell'umanità. Ma appunto dice, come è vero che io vivo, non godo della morte del malvagio, eccetera, eccetera. Quindi il Signore immette ciascuno e tutti nella lotta, insomma, contro il male. Quindi alimenta in questo modo la speranza, insomma, in ciascuno e in tutti.
Pensando a questa figura della sentinella, e che sì, il popolo del paese sceglie uno, ed è vero, anche noi fondamentalmente abbiamo una successione in questo, abbiamo un incarico formale, cioè un sistema di incarico formale che è necessario perché per motivi, per tanti motivi storici. Però è poi anche vero che con il battesimo è diventato l'incarico di ciascuno, in una certa misura, ma in una misura ampia. E in trasparenza ci si può vedere Giovanni Battista, l'ultimo delle sentinelle della vecchia gestione, diciamo, ecco. Ma poi in qualche maniera ognuno di noi è nel rapporto con questa spada, è la sentinella di qualcun altro, del suo vicino, di suo fratello, di sua sorella.
Era un pensiero sul versetto 6: se invece la sentinella deve giungere la spada e non suona il corno, il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità. Ma della sua morte rimanderà appunto alla sentinella, e così mi faceva molto pensare a una certa indifferenza o assuefazione al male o a un certo silenzio nei confronti del male, come diceva, insomma. È stato forse già detto, insomma, una caduta nel vigore, nella speranza, insomma, di lottare per l'annuncio del Vangelo. E poi anche tutto questo, cosa della spada, mi aveva molto ricordato il versetto, insomma, molto. Non ho molto da dire, ci dovrei pregare un po' sopra, però molto il pensiero, il versetto del Vangelo di Luca, appunto, dove c'è questa spada che friggerà l'anima di Maria, perché siano girati i pensieri di molti cuori, questa spada è.
Nel suo insieme a me sembra che il testo mostri come Dio non sia un giudice semplicemente imparziale, che fa un conto matematico del bene, di quello che è stato fatto bene e di male, e non è imparziale tanto perché appunto interviene appunto attraverso questi avvertimenti che dà attraverso il profeta. Nel versetto 11 sembra proprio una supplica, soprattutto nel testo ebraico, è proprio quasi una supplica del Signore: convertitevi, convertitevi. poi mi sembrava che di fatto per tutto quello che abbiamo letto fino adesso e anche appunto per la prima parte il popolo in questo momento si trova non tanto nella condizione del giusto ma fondamentalmente appunto nella situazione del malvagio che necessita appunto di conversione e quindi appunto questa possibilità di cambiare certamente come responsabilità personale e certamente anche sul fatto che bisogna sempre stare in guardia, però fondamentalmente a me sembra che in questo momento sia l'opportunità del popolo che invece appunto può appunto ancora ritornare e può ritornare ad avere un rapporto vivo e vivente con il tuo Signore. Ecco. Devo dire che ho visto che leggeremo la lettera ai Romani e questa porta in qualche modo al culmine questa situazione perché nella lettera ai Romani si parte dal presupposto che non c'è nessun giusto, che tutti hanno traviato e però per tutti appunto c'è questa possibilità di giustificazione che deriva dall'unico giusto che in realtà non per il suo perché si fa peccato.
Un pensiero un po' superficiale magari, ma immediato che mi è venuto è stato quello di pensare che Dio è un Dio dell'oggi, come dice il Salmo 94, oggi, per cui non conta granché quello che è avvenuto ieri, sia male, sia di male, sia di bene, conta quello che facciamo oggi. E quindi è un percorso, evidentemente c'è la storia precedente, ma nel cammino della vita è oggi che dobbiamo guardare. E quindi ogni giorno dobbiamo ascoltare questa voce e cercare di camminare facendo questo.
Mi pare che sia importante anche la conclusione del capitolo di oggi. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua condotta o casa di Israele, perché forse è così una frase che raccoglie tutti i casi che vengono descritti, e in particolare il caso del giusto che sbaglia e del malvagio che fa il bene. Non solo per indicare l'attualità del giudizio di Dio, ma anche per rimandare a uno sguardo completo, integrale, che Dio darà alla vita di ciascuno dei suoi figli nel momento del giudizio. È chiaro che per esempio abbiamo nel Nuovo Testamento la vicenda del ladrone che muore accanto a Gesù, una vita sbagliata che in un momento viene risanata, raccolta, ma è chiaro anche che nessuno di noi può essere sicuro del giudizio che riceverà dal Signore, che dipenderà da Lui, dal suo amore, dalla sua misericordia. Non sarà soltanto un rendiconto esatto anche sull'attualità della tua vita, perché c'è una storia, ecco, il giudizio di Dio un giudizio che copre tutta l'esistenza. Mi pare che queste parole: giudicherò ciascuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele, sia tentativo da parte di Dio di rimarcare che il giudizio sta poi a Lui, sarà Lui a emetterlo, e sarà un giudizio comunitario, no? Tutti i casi fatti sono casi personali, ma il giudizio di Dio sarà per la casa di Israele, per il popolo, e quindi certamente non potrà prescindere dalla storia d'amore che Dio comunque ha costruito con questo popolo, che il libro del profeta Ezechiele ci ha continuamente presentato come un popolo ribelle, una genia di ribelli, un cuore ostinato a fare il male, inclinato al male, col giudizio del Signore. Dio lo rivendica a sé, ecco, come un atto gratuito e totale, ecco, di misericordia e di giustizia sulla vita del popolo.